7.9 dovremmo essere in collegamento, appunto come abbiamo annunciato precedentemente, con un avvocato, un compagno. Ci senti?
Sì, mi sento. Sì.
Ok. Sì. Allora, ci sarebbero tanti argomenti da trattare. Io partirei un po' dal panorama attuale, se per te va bene, facendo una piccola, insomma, una piccola introduzione, cioè dai fatti recentemente accaduti. Quindi in particolare i reati associativi, appunto quello che è successo, quello che è accaduto recentemente ai compagni della Scatasuna, il reato associativo che insomma per i quali sono indagati, sono stati accusati, oppure ancora, giusto per fare un po' un quadro, è successo, è sempre notizia di 2 settimane fa, un altro reato associativo che è stato dato a un gruppo ultras a Cagliari, o ancora più recente quello dei sindacalisti, insomma, che di cui abbiamo parlato anche da questi microfoni. Prima ancora, negli anni, era questa associazione, i reati associativi, le varie associazioni erano state provate a dare anche ai compagni anarchici, e insomma la riflessione, secondo me il tema è interessante, soprattutto a partire dal fatto che oggi sembra che se si costituisce un gruppo politico che, come dire, si frappone fra la legalità e la giustizia in senso più alto e nobile del termine, pare che ti devi aspettare da lì a 2-3 anni un reato associativo. Questa roba è problematica. Non mi dilungherei sulla criminalizzazione appunto delle lotte, però appunto se dovessi immaginare, che ne so, che a Roma si comincia a costituire un gruppo che per esempio resiste agli sfratti, senza fare del sensazionalismo sulla questione abitativa che è Roma, che è qui a Roma, l'emergenza che c'è, uno sembra che ormai debba cominciare a fare i conti col fatto che di lì a poco appunto ci debba essere questo reato associativo. Non so se vuoi dirci quello che ne pensi, sia della fase attuale un pochino.
Sì, ciao a tutti e tutte. Allora guarda, mi sembra che dalla prospettazione che proponi tu, del ragionamento che proponi tu, il tema, diciamo, il ragionamento ruota intorno al reato associativo a prescindere dal contesto a cui viene applicato. Reato associativo che, oddio, non ritengo che sia un dato di assoluta novità, è sempre stato uno strumento, diciamo, tutti gli strumenti giuridici sono lì e non aspettano altro il momento di essere applicati. E al più c'è una miopia che spesso contraddistingue il movimento antagonista, ma anche quelli che ancora si definiscono come movimento rivoluzionario, come soggetti appunto deputati o che si propongono di sovvertire, di modificare l'esistente, è quello di non capire che alcune misure vengono normalmente introdotte contro i soggetti meno difendibili, più da esporre al pubblico ludibrio dell'opinione pubblica per giustificare l'introduzione di qualcosa che altrimenti, se immediatamente proposto a danno di tutti, o meglio, come possibili i soggetti destinatari, diverse articolazioni della società, meriterebbero verosimilmente un'ipotesi di resistenza sociale, di resistenza collettiva, di resistenza politica, invece vengono introdotti proprio in virtù del fatto che quelli che appaiono gli immediati destinatari non sono ambiti con cui sviluppare un rapporto empatico. Ad esempio mi viene in mente il 41 bis, cioè ci sono tutta una serie di strumenti che stanno lì, che sono stati introdotti con le diverse emergenze che negli anni si sono susseguite, a partire dalla stagione degli anni 70, dalle versioni politico-sociali degli anni 70, e che stanno esattamente tutti nell'armamentario istituzionale statuale per reprimere e per essere per essere rivolto nei soggetti che di volta in volta si ritiene utili quegli strumenti stessi. Il reato associativo è questo, chiaramente consente normalmente la possibilità di adottare anche forme investigative particolarmente incisive, particolarmente penetranti, quando magari il singolo reato compiuto, il cosiddetto reato fine, se fosse isolatamente contestato non consentirebbe nemmeno quella possibilità di scandagliare la vita, appunto guardando, qualcuno diceva, dal buco della serratura le vite e i fenomeni che vorrebbe in qualche modo valutare e individuare, e cogliendone gli elementi più di maggiore pericolosità, di maggiore antigiuridicità. E il reato associativo è uno strumento utile ed duttile, particolarmente adeguato nel contrasto. Oggi appunto viene utilizzato sempre più spesso come mera associazione a delinquere e non come un tempo era l'associazione eversiva o l'associazione sovversiva, che in anni passati veniva certamente maggiormente contestato, soprattutto agli ambiti di movimento, agli ambiti dei compagni, nel momento in cui c'erano ancora delle ideologie particolarmente forti che venivano espresse in maniera con altrettanta forza, con altrettanta evidenza. Un po' si direbbe apertis verbis, cioè a voce elevata, no? Che noi vogliamo fare questo. Quando c'era una maggiore propensione delle anime politiche a dire noi vogliamo fare questo, noi vogliamo sovvertire, noi vogliamo modificare radicalmente, noi vogliamo abbattere questo sistema di ingiustizie, lo semplifico molto, normalmente i reati erano quelli del 270 e del 270 bis. Oggi che certamente, diciamo, questo aspetto, questa peculiarità, questa tipizzazione più politica è un po' offuscata, un po' venuta meno, o quantomeno è meno espressa, meno verbalizzata, meno gridata, il reato che viene contestato normalmente è appunto, quando si ritiene utile farlo, è un reato associativo di associazione a delinquere. Chiaramente uno degli elementi, e perciò diviene certamente più facile contestabile, è che ci deve essere una struttura organizzata. Chiaramente in un ambito sindacale, così come in un centro sociale o comunque in una struttura politica di movimento articolata nelle iniziative, nei campi di intervento, certamente un'organizzazione ci sarà un'organizzazione, ci saranno uomini e donne che la compongono, ci saranno degli strumenti che vengono utilizzati allo scopo, ci saranno luoghi di ritrovo, ci sarà tutto quello che fa sì che quella struttura possa essere definita come una struttura organizzata, con una provvista, quindi con un elemento di natura oggettiva che caratterizza e connota proprio la contestazione del reato associativo. Poi chiaramente per il reato associativo ci vuole un programma tendenzialmente indefinito di obiettivi, di reati scopo, e poi ci deve essere un vincolo che deve essere tendenzialmente stabile e permanente. E molti di questi elementi, diciamo, ricorrono certamente in una strutturazione, in un'articolazione di interventi, cioè di un organismo politico che si ponga la necessità di intervenire in più ambiti. Verosimilmente un'organizzazione ce l'avrà, ci avrà anche un'organizzazione che è stabile, ci avrà anche un vincolo verosimilmente tra i soggetti per realizzare lo scopo per cui stanno insieme, per cui si associano. Il problema è che lo scopo non è illecito. Io non credo che da un punto di vista rispetto a queste due iniziative giudiziarie a cui facevi riferimento, ovvero quella della Scatasuna e quella del sindacalismo conflittuale, così come si autodefinisce, non sussistano gli elementi tipizzanti di una struttura associata, di una struttura organizzata. Quello che manca è l'illecità dei fini. Per quanto riguarda gli interventi, immagino, di entrambi i contesti, sono teoricamente leciti nel senso e nella misura in cui quegli interventi sono finalizzati a una giustizia sociale, al raggiungimento di una soglia più elevata di giustizia sociale, di riconoscimento e di affermazione di diritti, cioè quando invece dall'altra parte si tende a criminalizzarli, chiaramente individuandoli invece o fermandosi invece ad alcune magari anche ipotesi di reato che nel percorso, nella lunga marcia per l'affermazione di questi diritti, possono essere compiuti in situazioni che sono contingenti ma che certamente non sono lo scopo dell'associarsi stesso. Per cui è evidente la strumentalizzazione e il tentativo di repressione di fenomeni di conflittualità politico-sociali che si vanno a affermare nella società, soprattutto in un periodo di crisi, soprattutto in un periodo di guerra, soprattutto in un periodo in cui il neoliberalismo non sembra essere in grado di rispondere adeguatamente a quelli che sono delle necessità che sempre più si affermeranno in questa società. Per cui anche un ragionamento in chiave assolutamente preventiva. Non si sta tanto oggi colpendo un fenomeno già in essere, già realizzato, già adeguatamente costituito, quanto la pericolosità, perché soprattutto gli organi istituzionali sono certamente appartengono gli è proprio al fatto di leggere le fasi anche a venire di 5, 10, 20, 30 anni, 50 anni in avanti, e chiaramente rispetto a una capacità di previsione verosimilmente sanno quello che potrebbe essere una condizione sociale, quella che potrebbe verificarsi, potrebbe affermarsi come condizione sociale più verosimilmente nel prossimo futuro, affermabile, certo, nel prossimo futuro. Chiaro che quello che si vuole evitare è che il disagio sociale possa congiungersi, possa incontrare, possa fraternizzare con quelle che sono anime che hanno mantenuto nel superamento del sistema economico e sociale e politico in cui viviamo la loro prospettiva, la loro ipotesi, il tentativo di raggiungere e di realizzare forme nuove, forme che chiaramente vedono nell'abbattimento e nella sconfitta dell'esistente un passaggio propedeutico all'affermazione di un nuovo sistema.
Io a questo proposito ti farei un'altra domanda, cioè a proposito di questo clima un pochino che si sta vivendo, e quindi il valore che hanno politico, il valore politico che hanno queste misure, ti volevo fare un'altra domanda, insomma, porre un'altra questione, perché ultimamente, nell'ultimo mese circa, se non sbaglio, abbiamo assistito a due episodi giuridici rilevanti. Uno è la sentenza al compagno anarchico Juan di 28 anni in primo grado, e l'altro è il provvedimento a Cospito trasferito in 41 bis. Non so se se ne può parlare, insomma, in maniera congiunta, se ne vuoi parlare in maniera congiunta, oppure se dai due valori diversi. Cioè, ti volevo chiedere appunto un commento sul valore politico che hanno questi due episodi. Non so se è lo stesso oppure se vuoi fare due ragionamenti a parte.
Guarda, per quanto riguarda Alfredo, penso che un altro degli elementi da tenere in considerazione è la riqualificazione giuridica compiuta in Cassazione, secondo la quale Alfredo con un'altra compagna condannata avrebbero addirittura commesso una strage politica, cioè un'ipotesi di reato che in realtà nemmeno i pubblici ministeri hanno mai contestato per fatti estremamente più gravi, conclusisi con morti, veramente sangue, distruzione operato da o componenti politiche da Ordine Nuovo a neofascisti dichiarati, oppure da contesti mafiosi nella strategia delle stragi compiuta ai primi anni 90. E è gravissimo, diciamo, aver ritenuto che per gli imputati anarchici un fatto non conclusosi in alcun modo con conseguenze lesive per alcuno possa essere stato ricondotto al 285, cioè appunto alla strage politica, che è probabilmente il reato più grave presente nel nostro ordinamento giuridico. Per cui questo è un altro elemento che era sfuggito, diciamo, nel momento in cui avevi articolato la domanda, e questo è di pari passo al 41 bis, o meglio è successivo, ma di un paio di settimane, all'applicazione d'Alfredo del 41 bis. Per quanto attiene, forse tendere prima inizialmente a tenerli distanziati, diciamo, una fare una valutazione atomizzata, diciamo, di questa articolazione di domanda. Per quanto riguarda il 41 bis è un po' quello che si diceva all'inizio, cioè ovvero quando è stato introdotto il 41 bis non c'è stata una grande capacità di lettura e di comprensione che i prossimi destinatari di quello che è una vera e propria forma di tortura bianca sarebbero stati, diciamo, i destinatari sarebbero stati anche i compagni e le compagne. Inizialmente era stato proposto chiaramente contro i mafiosi, i soggetti a cui si attribuivano fatti esecrabili, e pertanto nessuno o pochi ci videro la pericolosità insita nell'affermazione, nell'introduzione di qualcosa che si voleva inizialmente addirittura precaria, ovvero che doveva essere rinnovata perché era proprio una misura che veniva considerata eccezionale, e eccezionale non solo da un punto di vista temporale ma anche dei soggetti destinatari, e che poi invece si è stabilizzata a tutti gli effetti una normativa dello Stato, non solo una normativa stabilizzata nell'ordinamento penitenziario ma addirittura estesa ad altri soggetti, ad altre categorie di soggetti. E prima degli anarchici i destinatari sono stati i compagni e le compagne delle Brigate Rosse, e successivamente a loro adesso per la prima volta vediamo, tra l'altro in un evidente ossimoro, l'applicazione ad un anarchico di una norma che è stata pensata per recidere rapporti tra associati interni e esterni all'istituzione penitenziaria. E già immaginarsi un anarchico come associato, ovvero con quelle forme meritevole di contrasto, con quelle forme tipiche di un'associazione di stampo mafioso, già sembra veramente un fuor d'opera, considerando che tra l'altro avendo partecipato a quel processo, sapendo anche in quale forma è stata affermata la sussistenza di quell'associazione, appare evidente che in realtà attraverso l'applicazione dal freddo del 41 bis si tende a promuovere, ad agitare, ad affermare altro che non l'effettiva necessità di impedire i collegamenti tra sodali all'interno e all'esterno del carcere. Questo certamente. Allora, perché tutto questo? Potrebbe essere un punto di riflessione. Perché avviene tutto questo? Questo chiaramente bisognerebbe mettere in campo un'intelligenza collettiva poi per riuscire effettivamente a ragionare su questi termini, però quello che si può dire è che certamente è una forma di intimidazione molto molto elevata, intimidazione statuale nei confronti di tutti coloro che magari, soprattutto il movimento anarchico negli ultimi anni, destinatario di molte misure repressive di natura detentiva, aveva dimostrato tutto sommato di non piegarsi o comunque di reggere un confronto anche pagando individualmente i componenti di questo movimento, anche con detenzioni più o meno lunghe, però avevano dimostrato di avere una capacità di tenuta, di solidarietà e di grande unione, e pertanto anche di resistere a momenti di attacco forte. E qui si cambia paradigma, qui non si parla più di andare in carcere qualche anno e tutto sommato mettere in conto anche di poter subire una condizione detentiva per un periodo della propria vita. Qui si parla di forme di vera e propria tortura, di una sorta di stammaim, di una deprivazione sensoriale, della sensazione di stare in reparti psichiatrici dove perdi qualsiasi possibilità di comunione e condivisione con la tua area politica, con qualsiasi soggetto all'esterno, dove nel tentativo di affermare la necessità di impedire la comunicazione con altri associati ti si priva della possibilità di comunicare, punto. Di comunicare, di ricevere comunicazioni, di ricevere informazioni, di partecipare a dibattiti, di essere soggetto attivo all'interno anche di una produzione teorica di dibattito, cioè sostanzialmente per i militanti politici è la morte civile, è la morte sociale, è la morte proprio l'assenza, è l'esatto opposto di quello che è un percorso di condivisione. Allora, in tutto questo, nel decreto applicativo combinato Alfredo, è evidente che in realtà uno degli altri tentativi, delle altre volontà, degli altri motivi, degli altri moventi che si provano ad affermare, è quello che in realtà il 41 bis ad Alfredo serve per impedirgli di dialettizzarsi con il movimento anarchico, ovvero è considerato così autorevole come soggetto, è considerato così capace probabilmente di formulare ragionamenti, quei ragionamenti stessi vengono considerati così pericolosi, che quello che si vuole impedire non è la comunicazione tra associati, ma la comunicazione tra un detenuto e l'area politica a cui appartiene. Cioè, ecco l'ipotesi di istigazione, che in realtà istigazione al nostro giudizio come difensore abbiamo sempre detto non è, ma è manifestazione del proprio pensiero, è quella famosa propaganda sovversiva che ormai è abrogata, è stata depenalizzata dal legislatore nel 2005, visto che erano i leghisti che andavano normalmente sotto processo per quel reato, per cui la propaganda sovversiva, cioè spiegare le ragioni perché è necessario agire in termini di sovversione dell'ordine costituito, in realtà non costituisce reato. Costituisce reato ancora ad oggi l'istigazione di singole condotte, ma normalmente in questi scritti che si vogliono censurare, che spesso si tendono chiaramente le controparti a individuare delle ipotesi istigatorie, in realtà sono mera affermazione del proprio credo politico, chiaramente credo politico che è in contrasto palese con l'ordine costituito esistente. Chiaro. Con l'ordine attuale. Ci potrebbero essere veramente tante riflessioni su questo 41 bis, sulle ragioni per cui è stato adottato, su che cosa si tende ad affermare. Certamente io immagino che siccome non penso che alcune volte è stato detto perché è lo Stato che si vendica, io non penso che le articolazioni istituzionali o statuali abbiano le stesse pulsioni degli esseri umani, per cui le stesse passioni, gli stessi stati emotivi, non è chiaramente a mio giudizio, parlo chiaramente a mio giudizio, una vendetta, ma è un monito a chi a quell'area partecipa, a chi magari ne condivide anche forme di un anarchismo d'azione, ovvero di considerare che forse potrebbero anche loro incorrere non solo in condanne di quan particolarmente severe, perché 28 anni anche lì senza che si sia fatto male alcuno, consideriamo che in Italia si può tranquillamente riportare una condanna tra i 10, 15 anni, 18 anni di galera per un omicidio di una persona, e qui stiamo parlando di fatti che non hanno prodotto alcuna conseguenza, nessuno si è sbucciato neanche un ginocchio. Chiaramente, per cui dei segnali rivolti a un'area politica, ovvero che dei fatti, anche se non dovessero poi condurre a gravi conseguenze, però comunque possono essere meritevoli di condanne assolutamente sproporzionate, appunto 28 anni di carcere per Quan, oppure a trattamenti detentivi come quello attualmente applicato ad Alfredo col 41 bis. Forse non so se sono riuscito lettura diacronica, sincronica di quello che dicevi, per cui individualmente poi parlando dei singoli aspetti e poi riconducendoli alla lettura generale, se no dimmi che cosa.
No, è stato sì, chiarissimo. Stavo pensando, insomma, avevo letto, ora non mi ricordo bene, però appunto riguardo appunto i 28 anni e il parallelismo che facevi con la possibilità di omicidio e il mi veniva come parallelismo che era già stato fatto, avevo letto in rete appunto il fatto che Traini, che aveva appunto insomma accusato di strage, mi pare di strage politica, esatto, è stato condannato a 12 anni, che insomma i fatti sono ben diversi, e probabilmente è emblematico un po', non so come dire, della direzione delle istituzioni, di ciò che reputa più o meno importante e grave. A questo proposito, se insomma, non so se sei d'accordo, ti volevo chiedere un po', giusto per cercare di stare un po' nei tempi, perché gli argomenti sono tanti, se avevi voglia di fare un commento, perché comunque credo sia meritevole. Quest'anno insomma c'è stata la Cassazione del processo del 15 ottobre, e credo che comunque ci sia un filo che collega un po' tutto riguardo appunto al clima sociale che si vive comunque. Se volevi fare un commento sul processo del 15 ottobre, se avevi qualcosa da aggiungere.
Sì, guarda, l'ultima volta che abbiamo parlato con Radio Onda Rossa, con cui ci siamo sentiti, era prima della Cassazione, dell'udienza della Cassazione, e facevamo chiaramente delle riflessioni, ma con la speranza che poi in realtà venissero disattese dalle decisioni della Corte stessa. Noi abbiamo avuto un giudizio di Cassazione che ha sostanzialmente rigettato una quarantina di motivi su questioni che sembravano anche in alcune parti estremamente fondate, e pertanto si è voluto mettere, sempre al nostro giudizio, giudizio di chi vi parla, un punto di definizione di quella che è stata una giornata che, con una semplificazione giudiziaria, si è voluta attribuire esclusivamente a un pugno di manifestanti, a dispetto anche di quanto effettivamente avvenuto, della verità di quanto effettivamente verificatosi in quella giornata, ma siamo stati ostacolati in tutti i modi affinché una diversa lettura di quella manifestazione non passasse, non fosse accreditata, non venisse acquisito, non venissero acquisiti elementi che riuscissero a dimostrare le responsabilità anche rispetto alla gestione dell'ordine pubblico, e forse anche a una volontà poi di giungere a una determinata conclusione di quella giornata stessa. Detto ciò, quello che mi premeva sicuramente ribadire è che i compagni e le compagne condannati, compagni e compagne, perché in realtà altrimenti gli imputati sono 6 condannati in via definitiva in Cassazione, sono 5, perché non vorrei appunto che poi passasse magari come semplificazione o semplicemente per maggiore vicinanza di alcune componenti dei manifestanti, o meglio i componenti e a cui appartengono, una maggiore vicinanza anche a chi ha più forza nel proporre ragionamenti o nell'indire momenti di riflessione, che sono 5, 2 sono certamente appartenenti a una matrice libertaria, e uno di questi 2 compagni attualmente detenuto a Terni, un altro è attualmente detenuto a Korydallos in Grecia, ad Atene, in attesa di un MAE, è stato lì raggiunto appunto da una richiesta tra virgolette di estradizione dall'Italia, proprio per eseguire una condanna a 6 anni, e probabilmente anche su questa vicenda, come quella di un altro compagno del G8 di Genova invece del 2001, che sappiamo si sta concludendo, e forse speriamo di no, ma sembrerebbe francamente dalla decisione della Corte di Giustizia Europea non nel migliore dei modi si stia concludendo anche la sua vicenda estradizionale, appunto per vecchi, anche forse ci sarebbe la necessità di esprimere una maggiore vicinanza, una maggiore solidarietà, perché poi quella giornata, anche le parole d'ordine che l'hanno caratterizzata, la chiamata sulla quale sono state convocate centinaia di migliaia di persone a Roma, sono state interpretate da un numero estremamente importante di manifestanti, anche con iniziative più o meno spontanee, che certamente integranti ipotesi di reato, le quali però hanno poi comportato una lettura tutta statuale, tutta di prevenzione, che riconduce i singoli danneggiamenti a reati di devastazione e saccheggio, che sappiamo che anche lì, con una lettura spesso a mio giudizio semplicistica, viene ricondotta a un quadro normativo fascista, mentre invece noi la devastazione e il saccheggio li ritroviamo nel codice Zanardelli, per cui forse anche lì, facendo riferimento a quelli che erano i vecchi adagi magari anche leninisti su Stato rivoluzione, su qual è la vera natura dello Stato. In realtà il problema è lo Stato e non il fascismo, perché lo Stato, nel momento in cui si trova comunque attaccato, messo in discussione o pericolante di fronte a determinati fenomeni politico-sociali, risponde a prescindere che sia uno Stato liberale, monarchico liberale, fascista oppure repubblicano democratico. La risposta è lo stesso, i reati sono lo stessi, poi certamente possono essere utilizzati o possono avere trattamenti sanzionatori diversificati a seconda del contesto, ma in realtà è un problema legato allo Stato, senza appunto voler rinverdire teorie che dovrebbero verosimilmente appartenere a chi agisce politicamente, a chi ha ancora intenzioni di modificare radicalmente l'assetto costituito, l'assetto politico, sociale, economico attualmente in essere. Per cui la risposta è certamente uno strumento che esiste da 140 anni, appunto la devastazione e il saccheggio, utilizzabile dallo Stato così come tutti gli altri strumenti, e per ritornare alla prima domanda, che stanno lì, che sì, possono essere desueti, nel senso non applicati in determinate fasi storiche da sembrare quasi ormai abrogati di fatto, ma in realtà sono strumenti che non sono abrogati, che stanno in un armamentario che è sempre possibile per lo Stato riattualizzare nel momento in cui lo ritengono utile, idoneo a contrastare una determinata forma di insorgenza o di ribellione sociale, anche a prescindere che sia solo tale e non sia ammantata da obiettivi politici più elevati.
Ok, e a questo punto appunto mi verrebbe, un po' avvicinandoci verso la conclusione, da fare una domanda, cioè appunto come opporsi e quale può essere il senso di una appunto lotta alla repressione. Argomento, tema che comunque appunto vediamo come coinvolge tutti coloro, prima o poi comunque tutti coloro che lottano e evidentemente si scontreranno contro la repressione. E che cosa si può intendere per lottare alla repressione, come farla nel migliore dei casi?
Guarda, io immagino che veramente queste dovrebbero essere domande rivolte a un'intelligenza collettiva che dovrebbe svilupparsi a partire da un dialettizzarsi tra posizioni, tra ragionamenti, tra visioni e letture che potenzialmente possono anche apparire prime facie come contraddittorie, però che poi potrebbero essere ricondotte a un punto di vista che più aderente possibile, più capace, più adeguato alla lettura effettivamente di fase. Io immagino la solidarietà, quello che certamente manca. Allora io, mentre ci sono certamente aree politiche molto più in grado e certamente più nelle loro corde in grado anche di sviluppare intorno alle iniziative giudiziarie e fenomeni di solidarietà certamente, e pertanto gli va dato certamente atto della capacità. Io stesso ieri ho firmato un appello pur non partecipando in alcun modo al collegio difensivo né di Ascatasuna né del sindacato conflittuale, comunque a un appello di solidarietà, che non so quale potrà essere il peso, però qualora appunto se ritenuto un elemento importante, certamente esprimo solidarietà nei confronti di sindacalisti che tentano di portare avanti dei percorsi di emancipazione rispetto a lavoratori che soprattutto nella prima fase della logistica erano trattati veramente in forme preschiavistiche, e per cui certamente livelli di solidarietà. Io immagino che bisognerà ragionare nei termini di sviluppare questa solidarietà nei confronti di chiunque venga colpito, anche a prescindere dal fatto che si condivida o meno il suo agire politico, ovvero tra il solidarizzare contro un attacco repressivo non necessariamente richiede, ad esempio immagino, la solidarietà con i percorsi di lotta intrapresi da quei soggetti accusati, perché poi anche lì bisogna capire tante cose, perché almeno nella mia esperienza professionale non sempre i soggetti accusati di alcuni reati poi effettivamente li hanno commessi, o non sempre hanno commesso quei reati così come interpretati, valutati e giuridicamente qualificati dalle procure della Repubblica. Per cui è sempre singolare e far passare il proprio giudizio di solidarietà o meno, di solidarizzazione o meno nei confronti di alcuni ambiti o di alcuni compagni o di alcune compagne o altri contesti sociali comunque colpiti da repressioni spesso draconiane, spesso estremamente sproporzionate. Adesso non so esattamente l'episodio di Cagliari a cui facevi riferimento, però posso immaginare che potrebbe essere anche quello un livello di solidarietà da sviluppare. Non so, perché bisognerebbe ragionare su che tipologia di fatti, su tante cose, però il senso è che l'attacco dello Stato spesso tende a criminalizzare, a mostrificare i soggetti destinatari dell'attacco stesso, spesso anche privandoli delle connotazioni politiche, ideali che hanno spinto a quelle iniziative. Perché anche i fatti che vengono attribuiti ad Alfredo Scrittamanent o a Quan per quanto riguarda Villorba a Treviso, in realtà sono fatti che, se si andassero anche a leggere i moventi, sempre che siano stati effettivamente loro gli autori, sempre, perché poi anche lì è piene le pagine del giudiziarie di soggetti che hanno anche patito decine di anni di galera per poi essere dichiarati innocenti, per cui stiamo sempre parlando in termini che, se li vogliamo un pochino anche ragionare in termini un pochino più filosofici o non so o meno o meno aderenti alla narrazione che l'apparato o la necessità del consenso giudiziario si porta dietro, comunque sono tutte iniziative compiute contro la segregazione dei migranti, denunciando il fatto di come questo paese sia sostanzialmente, utilizzando delle politiche nei confronti dei migranti di natura segregazionista, di natura detentiva, come vengono fatti morire in mare. Cioè, c'è sempre un'altissima carica ideale dietro a delle azioni che vengono poi attribuite a questi compagni. Per cui io immagino che in primo luogo si dovrebbe parlare di questi fatti, si dovrebbe far vivere le vicende di questi compagni attraverso, all'interno anche di percorsi differenti, anche denunciandone chiaramente tutta l'assurdità da un punto di vista del trattamento sanzionatorio, l'assurdità di voler attribuire, ci hanno provato a partire dalla strage di Piazza Fontana a dire che gli anarchici sono stragisti. Porca miseria, nel 2022 c'è una corte di Cassazione che ha dichiarato che gli anarchici sono stragisti, nonostante la stessa ipotesi di strage, quantomeno non politica, magari non è stata attribuita in per fatti estremamente più gravi. Cavallini, per la strage di Bologna, è stato condannato per il 422, ovvero per la strage comune, non per la strage politica. A Piazza Fontana erano stati, comunque l'imputazione era il 422, era la strage comune. Falcone e Borsellino ci sono stati condanni per 422, non per 285. Agli anarchici invece si dà un titolo di reato che non prevede alcuna possibilità di compiere una dosimetria della pena, ovvero di scegliere una pena tra un minimo e un massimo, perché la pena per il 285 è l'ergastolo, punto. Cioè è chiaro la qualità dell'attacco, almeno per quanto riguarda quest'area politica, e riconoscere che, come al solito, lo Stato inizia da un segmento per poi estenderlo all'intero, sarebbe anche quello un ragionamento, a mio giudizio, dotato di maturità politica. Cioè, ad oggi, quello che pare una sproporzione, che viene tutto sommato, che può essere giustificata di fronte a un fatto estremamente grave attribuito a questi imputati, e pensando che a se stessi non verrà mai applicato un trattamento di questa natura, Beh, forse invece ragionare come la storia ci ha insegnato, che si iniziano determinate forme di contrasto giudiziario, vengono inizialmente introdotte su singoli fenomeni, su singoli singoli fenomeni, per poi essere estesi anche ad altri. Per cui io immagino che sia un livello di solidarietà, che se non dovesse giungere anche all'empatia, è certamente quello di dimostrare che c'è un contesto ampio che sa riconoscere dei fenomeni, che sa riconoscere dei fenomeni di attacco, che sa individuarli per quello che sono e che sa ha la possibilità di farli vivere in un contesto più ampio da quello che è stato direttamente attaccato.
Sì.
Forse questo potrebbe essere uno dei modi che ad oggi poi si dice, continuando i percorsi di lotta, no, ma quelli sono, diciamo, questioni che sappiamo già.
Sì, secondo me
i percorsi di lotta che i compagni portavano avanti, oppure continuare i nostri, perché diciamo, eccetera eccetera eccetera. Però probabilmente, per cui, quando si va a parlare di repressione, non parlare di repressione solo ai propri militanti della propria singola area politica, del proprio singolo centro sociale, come se fosse il centro dell'universo, ma di capire che quella è una parte, è un atomo di un attacco molto più ampio, che riguarda con fluttuazioni, con articolazioni di efficacia o di pervasività, comunque riguarda un contesto ben più ampio, e saper riconoscere che anche l'attacco che viene condotto a una singola area è parte di un tutto, certamente consente anche di mostrare una maggiore capacità, una maggiore tenuta anche del fronte attaccato, che si riconosce quantomeno per una condivisione di massa, si riconosce per un livello di solidarietà di base.
Sì, secondo me questo aspetto, insomma, è sicuramente centrale, cioè appunto il fatto che è centrale, perché soprattutto molto spesso appunto negli ambienti dei compagni in senso appunto allargato si sente parlare, ed è triste, per non dire misero, insomma, di compagni nostri. Quel nostri che però spesso denota una, come dire, cioè non tanto una rivendicazione degli imputati di fronte allo Stato, un'appartenenza degli stessi appunto di fronte allo Stato, ma che cerca di criminalizzare, certo, che in questo caso sarebbe sicuramente lodevole, ma piuttosto appunto in maniera, come dire, quel nostri in processi dove magari appunto ci sono tanti compagni, o comunque insomma in senso appunto orizzontale e settario, quell'aggettivo in quel caso insomma è sicuramente problematico, e su questo aspetto secondo me appunto è centrale far sì che invece appunto quel nostri diventa un senso appunto allargato di tutti coloro e tutte coloro che vengono colpiti dalla repressione, quindi non svegliarsi solo quando insomma vengono colpiti appunto magari le persone più vicine, ma appunto anche quando vengono attaccati i compagni in generale, chiunque insomma si oppone, si ribella, o anche effettivamente possono essere ad esempio il gruppo degli ultra a Cagliari, ha un valore politico esprimere la vicinanza. Io su questo concluderei, se non hai altro da aggiungere.
Guarda, sono veramente dei ragionamenti che dovremmo ritornare ad affrontare collettivamente. Io penso che anche le iniziative squisitamente identitarie, ovvero in cui le voci che vengono anche invitate, cioè diciamo a cui viene dato riconosciuta l'adeguatezza e la conoscenza per affrontare un ragionamento, o possa se sviluppato in termini identitari, nel senso per cui io voglio sentire solo quello che dirà quel ragionamento che è nelle mie corde, mentre invece non voglio sentire quell'altro perché potrebbe poi chissà quanto sviare o quanto modificare quello che ho già in mente, ho già prefissato magari con parole d'ordine che erano adeguate 40 anni fa e che oggi non hanno veramente alcun senso. perché perdonami, ma è veramente in chiosa, in chiusura, ma io non so nel 2022 quale chance di successo possa avere una campagna per l'amnistia per i reati sociali. E poi cosa lascia fuori una campagna che si rivolgesse solo ai reati sociali? Ma perché i reati commessi dalla classe a cui coloro che commettono i reati sociali dovrebbero guardare come fratelli e sorelle, come appartenenti al proprio percorso, come soggetti per i quali ci si batte, non dovrebbero essere meritevoli di essere inseriti in una campagna? O i detenuti che negli ultimi due anni si sono fatti denunciare, processare per reati di devastazione e saccheggio commessi in carcere, o quelli che sono rimasti uccisi dalla repressione statale per essersi ribellati rispetto alla prima ondata di Covid? Cioè, quelli non dovrebbero far parte di una nostra campagna? Allora io penso che questo dovrebbe essere uno dei modi per superare un vecchio atteggiamento, ovvero ritorniamo a parlare, ma mettiamo in campo le nostre intelligenze, le intelligenze collettive, ovvero il contributo che tutte l'articolazione dei nostri ragionamenti può portare anche ad affinare, a capire qual è il modo migliore per approcciarsi in una determinata fase storica, che non è quella di 40 anni fa, che non è quella di 30 anni fa, che non è quella di 20 anni fa, ma è quella attuale di una guerra in corso, non solo una guerra esterna, ma anche una guerra interna. Di un'inflazione galoppante, di un aumento dei costi della vita, di un peggioramento delle condizioni, soprattutto di una impossibilità da parte del quadro politico-economico di dare risposte adeguate a un malessere che si andrà certamente, che sembra andare nella direzione di un'accentuazione. Forse anche sulla repressione sarebbe interessante mettere insieme anche diversi punti di vista e ragionare, qualora ci sia la volontà di andare avanti. Poi se c'è una coazione a ripetere, dal mio punto di vista, gli errori commessi nel passato, possiamo mantenere tutto così, consapevoli che verosimilmente non andremo molto avanti.
Certo. Va bene, se non hai altro da aggiungere, hai qualcosa da aggiungere?
Bene. No.
Magari approfondiamo in futuro.
Va bene,
ti ringrazio molto per il contributo, sicuramente molto prezioso. Grazie.
Speriamo. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao.
Quei figli di puttana hanno vinto il processo e fanno una dimostrazione.
Quali figli di puttana?
Quegli stronzi del partito nazista.
I nazisti.